Buongiorno a tutti. Abbiamo sentito tutta la nostra proposta di evangelizzazione e vediamo che la cellula, l'entrata in cellula, che cos'è la cellula? La troviamo in cima all'ideogramma della bomba. E abbiamo anche sentito scandire molto bene le tappe di questo processo. Sono tutte fondamentali, tappe indispensabili che non si possono disattendere perché sono veramente indispensabili per vivere in pienezza l'esperienza dell'incontro di cellula. Se vengano meno questi momenti, che Sofia e Adriana ci hanno fatto vivere, si rischia di andare in cellula per molti motivi, ma fondamentalmente per due. Un po' per vivere un'emozione spirituale e la durata della vita in cellula si brucia con il momento pura emozione, quindi uno spazio molto breve, oppure per curiosità. Ed una volta esaurita la curiosità, che si esaurisce in maniera altrettanto veloce, la frequentazione in cellula si esaurisce. Ma che cos'è la cellula? La cellula è un'entità legata a un sistema. Nel caso di Sant'Eustorgio è parte di un complesso organico, di una struttura che ha come riferimento il pastore, in cui tutte le parti hanno una relazione, una dipendenza reciproca. Sono parrocchiali, perché il tessuto su cui si innesta il sistema delle cellule è la parrocchia. E sono di evangelizzazione, perché il loro fine è quello di annunciare il Vangelo. E se questo non avviene, cioè se la cellula non evangelizza e quindi non cresce, la cellula poco a poco si appiattisce su se stessa e muore. Sfogliando il manuale che ognuno di voi ha ricevuto, troverete questa definizione della cellula. La cellula è un piccolo gruppo in costante moltiplicazione, al cui interno esistono relazioni di oikos che cerca di evangelizzare, fare discepoli e svolgere il proprio ministero attraverso le relazioni quotidiane. E vale la pena di vedere più nel dettaglio qualche caratteristica della cellula. Abbiamo detto che la cellula è un piccolo gruppo. Perché deve essere piccolo? Perché quando siamo in pochi c'è veramente spazio per tutti, per pregare, per condividere, per l'approfondimento e per la reale conoscenza reciproca. Poi il piccolo gruppo è flessibile, può facilmente venire incontro a delle esigenze nuove, può organizzare e ritrovarsi in momenti particolari, si può moltiplicare o sciogliere senza compromettere la Chiesa istituzionale. Può essere dove è la gente, dove si svolge l'azione. Perché è inclusiva, accoglie le persone di tutti i tipi, di tutti i ceti sociali, a qualunque punto del cammino spirituale essi si trovino, perché è personale, la persona incontra la persona, I suoi leader non hanno bisogno di una preparazione professionale specifica, ufficiale. Devono frequentare il corso leader, ma nell'ambito parrocchiale e proposto da membri del sistema. E proprio perché il fine principale della cellula è l'evangelizzazione, e proprio in relazione al suo nome, cellula, proprio come un organismo monocellulare, si deve moltiplicare appena raggiunge certe dimensioni. Ripeto che se non si moltiplica, dopo un certo tempo muore. E quali sono le cose indispensabili perché una cellula si moltiplichi? Serve sicuramente la presenza attiva ed efficace di un co-leader, la fedeltà di almeno 12 cellulini o membri di cellula, un luogo per gli incontri, una forte spinta all'evangelizzazione. Abbiamo detto che in biologia la cellula vive, si nutre, respira. E la cellula di evangelizzazione vive della parola di Dio, si nutre degli insegnamenti del pastore, e la preghiera è il suo respiro. Senza la preghiera muore. E la cellula cerca di vivere allora le parole del Santo Padre, che ripete, ci ricorda che la Chiesa esiste per evangelizzare. E quando questa cellula ha raggiunto nella fedeltà dei suoi partecipanti il punto della moltiplicazione, è vero che si vivono momenti di grande delicatezza, di difficoltà, perché ci si trova bene insieme, ci si conosce da un certo periodo, ma dobbiamo saperci affidare alla volontà del Signore. Non bisogna mai aspettare quello che a nostro giudizio sembra il momento ottimale, perfetto, perché altrimenti non ci si moltiplica mai. Bisogna avere entusiasmo, perché l'entusiasmo sia del leader che del co-leader, che dei componenti della cellula, fa crescere la cellula e la crescita porta alla moltiplicazione. In cellula comprendiamo che l'evangelizzazione è opera di Dio. Noi siamo i suoi strumenti, i suoi utensili magari logori, imperfetti, arrugginiti, ma saldamente nelle mani di Dio. Dio in questa missione ci vuole usare per come siamo, si vuole servire di tutti noi, non solo dei sacerdoti, dei consacrati, ma di tutti noi laici, una grande chiamata universale in quanto battezzati. E già nel documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, possiamo leggere: ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della resurrezione e della vita di Gesù e un segno del Dio vero. Giovanni Paolo II, nella Christi Fedeli Laici al numero 33, dice: i fedeli laici, proprio perché membri della Chiesa, hanno la vocazione, la missione di essere annunciatori del Vangelo. Ogni fedele è autorizzato allora a compiere questa missione che è l'evangelizzazione. ma la sua abilità, come abbiamo già sentito, ma che dobbiamo ripeterci di continuo, non si basa su una preparazione particolare, anche se è auspicabile, ma soprattutto sui doni dello Spirito Santo. E c'è quindi una relazione insostituibile tra l'evangelizzazione e lo Spirito Santo. Ce lo ricorda con estrema chiarezza Papa Paolo VI nell'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi. Al paragrafo 75 ci dice: le tecniche dell'evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di essi potrebbero sostituire l'azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell'evangelizzatore non opera nulla senza di lui. Senza di lui, la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica o psicologica si rivelano vuoti e privi di valore. E allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci ad entrare in una mentalità di evangelizzazione per riscoprire tutta l'urgenza e la bellezza di questo compito. E dobbiamo anche chiedere allo Spirito Santo di aiutarci ad uscire dal ruolo del cristiano che si mimetizza, che vive nell'idea che la fede sia una cosa soltanto personale, da tenere sigillata, quasi nascosta. Lo Spirito Santo, ricordiamoci, non è stato donato ai discepoli di Gesù soltanto per la loro santificazione, ma innanzitutto e soprattutto per la loro missione. Gesù ci dice: andate e annunciate. E il testimone non può sottrarsi all'obbligo della testimonianza a meno di sottrarsi alla verità. E in che modo? Condividendo quel poco di Gesù che abbiamo incontrato e ricordando le parole di Matteo, capitolo 10, versetto 7, e strada facendo proclamate che il regno dei cieli è vicino. E quindi non devo andare per evangelizzare, ma devo evangelizzare andando. E come abbiamo sentito dalle due sorelle che hanno con efficacia spiegato il metodo della bomba, per strada facendo si intende dove io vivo, è lì che devo gettare il seme, nella nostra quotidianità. Ed è una quotidianità, ricordiamocelo bene, dove soltanto io posso operare, perché il mio oikos è differente dall'oikos di ogni altro fratello. E allora dobbiamo ricordarci che il nostro oikos è quella porzione di regno, di piccolo mondo, che può essere santificato se noi saremo fedeli a questo mandato. È lì che dobbiamo far entrare Gesù. E allora, supportati dalla preghiera, dall'adorazione, sostenuti dallo Spirito Santo, portiamo la nostra testimonianza. Ed è una testimonianza non solo del Gesù che abbiamo conosciuto attraverso le letture dei libri, ma quel Gesù vivo che è entrato nella nostra vita, che ha modificato i nostri orizzonti. Una testimonianza fatta con semplicità, ma ricca dell'esperienza diretta dell'incontro personale con Gesù. In Matteo capitolo 18, versetto 20, leggiamo: Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora la cellula si riunisce cosciente di essere alla presenza di Gesù. E l'incontro di cellula è una sosta in mezzo agli affanni quotidiani che ci permette di riprendere fiato, nutrendo lo spirito con la preghiera di ringraziamento e di lode al Signore per tutto quello che ogni giorno ci dona. In cellula si impara a crescere nell'amicizia e quindi nella stima reciproca, e ciascuno parla volentieri di sé. Questo fa sì che ogni persona si senta ascoltata, accolta, amata in modo particolare. Si condividono le gioie, le preoccupazioni e si prega insieme per i problemi di ciascuno. Questo fa crescere nella coscienza di essere Chiesa e quindi popolo che vive insieme la propria fede. La cellula si riunisce una volta alla settimana, ma l'impegno non si deve esaurire in questo incontro della durata di 90 minuti. Essa deve dare i suoi frutti durante tutta la settimana. Per questo è una scelta concreta di vita, scelta a tempo pieno, un quotidiano ascolto e servizio dei fratelli. La cellula chiede a coloro che ne fanno parte la dote della fedeltà. L'incontro avviene in quel giorno della settimana e l'incontro deve essere prioritario su tutti gli altri impegni. Non si devono trovare scuse futili, quali un incontro con gli amici, la stanchezza, una cena, un bel film. L'andare in cellula deve essere la cosa più importante. Solo nella fedeltà si vivrà in pienezza questo appuntamento settimanale, arricchendosi di tutti i doni preziosi che la cellula sa dare. E il dono prezioso è la presenza di Gesù con il suo amore infinito. E questo amore passa attraverso i membri della cellula, perché è nel suo nome che ci si riunisce, è nel suo nome che rendiamo testimonianza, è nel suo nome che ci nutriamo. E questo amore, che si è manifestato sotto forma di ascolto, comprensione, carità, misericordia, aiuto, quest'amore è la vera ricchezza della cellula. È un amore non trattenuto, ma copiosamente riversato sull'ultimo arrivato in cellula. E chi è l'ultimo arrivato? È quel fratello del mio oikos per il quale ho incominciato a pregare tanto tempo fa, che ho accompagnato e servito lungo tutto questo cammino spirituale fino al suo arrivo in cellula. È quel fratello che ha fatto insieme a me il cammino della bomba, e questo cammino non è fatto di santi, ma di peccatori che gridano aiuto, che sono alla ricerca, che sono in crisi, che hanno cedimenti, ma che quando entrano in cellula stanno già vivendo quell'iniziale affidamento della propria vita a Gesù, per cui incominciano ad intravedere la possibilità di conversione, o meglio, di sentirne il forte desiderio. Conversione che avverrà appunto in cellula. È quel fratello che, affidando la propria vita a Gesù, a poco troverà il coraggio di testimoniare la propria fede anche al di fuori della cella, in famiglia, con gli amici, sul lavoro, nel suo oikos. E allora ecco che il nostro fratello da evangelizzato diventa evangelizzatore. È quel fratello che è entrato in cellula per il proprio problema, per la propria guarigione, pian piano si china su altri fratelli per lenire le loro piaghe. È il fratello che si fa prossimo, è quel fratello che ha preso coscienza che la trasformazione del mondo si attua solo attraverso la propria trasformazione e comprende che più che di un mondo nuovo c'è bisogno di occhi nuovi per vedere il mondo. In cellula non esistono categorie, classi sociali, anzi possiamo proprio affermare con assoluta certezza e sicurezza che le logiche del mondo in cellula vengono completamente ribaltate. Il più ricco in cellula non è chi ha più denaro, chi ha più cultura, ma colui che sa chinarsi sul fratello per accoglierlo, ascoltarlo, servirlo. Il più ricco nella cellula è colui che ha più capacità di amare. Questo fratello è ricco perché ha compreso che donare tempo al fratello ti fa crescere in Cristo. Ha compreso che l'amore è la pienezza della legge di Gesù. E allora davanti ai nostri occhi si materializza quanto scritto da Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 31, versetti 2 e 3. Voi siete la nostra lettera di presentazione, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, redatta da noi suoi ministri, è scritta non con l'inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di carne che sono i vostri cuori. La cellula comprenderete che per l'esperienza che conduce non è un gruppo familiare, gruppo di ascolto, gruppo del Vangelo. Il gruppo parte da un nucleo e man mano che procede nel cammino difficilmente può accogliere i nuovi arrivati, a meno che non si tratti di persone dello stesso livello di vita cristiana. Il gruppo fa fatica a coinvolgere i nuovi arrivati. La cellula invece, essendo orientata all'evangelizzazione, realizza se stessa nel momento in cui un fratello lontano dalla fede ne entra a farne parte. Tutta la cellula si piega su di lui e per così dire segna il passo in attesa che il fratello possa camminare con gli altri membri. Si attua la sfida evangelica per cui occupandosi degli ultimi si diventa primi. E allora la domanda che cos'è la cellula, come vive? Rispondiamo che la cellula è l'amore donato da Gesù e ridistribuito, è preghiera, è assenza di giudizio, è luogo di santità. Leggiamo nella prima lettera di Pietro, nei versetti 14-16, come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo quanto eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutte le vostre condotte, perché sta scritto, voi sarete santi perché il Signore è santo. Sarete santi. È questa la promessa che ci fa Gesù. È un dono che proviene da Gesù. È la presenza di Gesù, dono, nella nostra vita che ci cambia con una trasformazione generale a sua immagine. Non sono le cose che facciamo che ci rendono santi. Quello che conta sono le cose che Gesù fa in noi e attraverso di noi. Mentre ogni giorno ci sforziamo, e qui sta il nostro coinvolgimento, di fare la sua volontà nella nostra vita, di portarlo agli altri, servendo e ascoltando quanti il Signore ci mette accanto. Si deve allora stabilire un'intimità con Gesù, e questa intimità con Gesù ci apre all'azione dello Spirito Santo e di conseguenza ci tiene tutti presso la fonte della santità, che è Gesù stesso, e di servirlo. E viviamo la cellula allora come un dono dello Spirito Santo messo nelle nostre mani senza alcun merito. È uno strumento e uno stile di vita da vivere con fedeltà, responsabilità, un dono fatto a tutta la Chiesa. La cellula allora è un grande tesoro da vivere nella preghiera, perché possiamo essere testimoni credibili di questa grazia e servirlo. E servire come anche. Il cellulino ha anche il compito di servire nella Chiesa, di servire nel corpo mistico della Chiesa. Dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 27, ora voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, ciascuno per la sua parte. Molte volte ci è capitato di meditare su questa parola e abbiamo riscontrato come il piede sostiene tutto il corpo, come la mano porta il cibo alla bocca per tutto il corpo. Quindi svolgere un ministero nella Chiesa vuol dire vivere questa esperienza di comunità, dando e ricevendo i doni che lo Spirito Santo ha dato a ciascuno per l'edificazione della Chiesa. Ciascuno di noi è importante per la Chiesa di Dio. Ognuno deve riconoscere qual è il proprio ministero da svolgere, chiedendolo magari in preghiera, e servire con quello che il Signore gli dà. Ma c'è un ministero, un primo servizio, che deve essere tutto chiesto a tutti i membri della cellula, perché è il servizio al cuore della comunità, è il servizio dell'adorazione. Ogni membro della cellula deve essere invitato a prendere la sua ora di adorazione durante la settimana e a rispettarla. E poi ci sono in parrocchia un'infinità di servizi da poter fare, dai più umili ai più complessi, da quelli più impegnativi, per cui magari occorre tanto tempo a disposizione, a quelli più ristretti, più semplici, dal pulire i pavimenti, fare il catechismo, servire le missioni, servire alla liturgia, cantare nella corale. Ci sono mille modi per servire la Chiesa. Il Signore per me ha tracciato una strada di servizio 12 anni fa che non avrei mai immaginato, quello di occuparmi dei beni artistici della parrocchia e del museo. E il nostro, questo servizio coinvolge circa 20 persone, oltre me, che offrono il proprio tempo, le proprie giornate al servizio di questo luogo santo, garantendo tutto l'anno, senza soste, un'apertura ogni giorno dalle 10 del mattino alle 18, con orario continuato. Un servizio prezioso che, comprenderete bene, richiede una grandissima perseveranza. E questo ministero inizia ogni mattina con un momento di preghiera, davanti a un grande crocifisso all'ingresso del museo, e chi fa servizio chiede al Signore di essere aiutato a servire chi verrà in visita in questi luoghi, aiutandolo ad incontrarsi con questa basilica non solo a livello culturale e artistico, ma a cogliere la vera vita che in essa pulsa, che passando attraverso l'arte arriva all'annuncio carico di gioia, quel Gesù ti ama che ha riunito anche tutti qui noi oggi. E siccome proprio ieri sono arrivate quattro piccole pubblicazioni che sono dei piccoli gioiellini, proprio i fratelli tutti facenti parte le cellule che garantiscono questo servizio, adesso passeranno in mezzo a voi per fare questo dono a voi di queste quattro piccole cose che possano essere da voi conservate a ricordo della bellezza di questi giorni carichi di grazia per tutti. Grazie. Ecco, Adriana giustamente mi ha detto vi devo un po' spiegare che sono quattro piccole pubblicazioni che trattano della nostra basilica, della Cappella Portinari, e poi sono due pubblicazioni che che ritengo siano particolarmente preziose. Una che riguarda il nostro cimitero paleocristiano, che è un po' l'origine dell'evangelizzazione in questo luogo, ma anche in tutto il nord Italia e poi anche il nord dell'Europa, perché la tradizione vuole che qui Barnaba sia venuto negli anni intorno al 51 d.C., è una tradizione, e di qui abbia, e proprio in questo luogo abbia fatto i primi battesimi, e quindi qui è nata la fede in Cristo. Abbiamo voluto scegliere il colore giallo a ricordo delle cartelline gialle con cui tutti i leader di cellula ritirano la cartellina settimanalmente. E poi ce n'è un altro estremamente prezioso che si chiama Il Tesoro e tratta delle reliquie nella nostra sacrestia monumentale. Siccome abbiamo parlato di santità, San Clemente primo Papa diceva nella lettera ai Corinzi alla prima riga: unitevi ai santi perché quelli che li seguono saranno santificati. Ecco, è questo l'augurio che faccio a tutti voi, di essere santificati ogni giorno della vostra vita e di aiutare a santificarsi anche tutte le persone che il Signore metterà sul vostro cammino. Grazie.